Allora ragazzi, siete pronti?
Pronti? Ma per cosa?
Ma per la lezione, no?
Oh no, siamo a scuola!
Com'è successo? Ma hai portato i libri?
Ma quali libri? Qua servono i dischi e basta.
Are you ready, Rock?
Ma no, are you ready, Rock?
Are you ready, Rock? Rock,
rock. Tutti presenti? Buon anno!
Siamo tornati!
Buon anno a tutti!
Buon anno, prof!
Com'è?
È iniziato un nuovo anno, ma lei è stato anche un po' malaticcio,
sì,
influenzato.
Ormai l'età mi costringe spesso volentieri a letto.
E io invece che sono
tu
uguale.
Pure, anche tu hai una certa età,
come,
cioè, voglio dire. Allora, oggi siamo da soli, non ci sono ospiti, ma spero che siano all'ascolto i nostri amici.
Ma non siamo
amici.
Mai da soli,
mai
prof.
Da soli.
Mai da soli.
Allora, per ritornare a bomba, dopo tanto tempo che non ci sentiamo, ci eravamo lasciati con Bruce Springsteen.
Mi ricordo.
E adesso riprendiamo la storia del rock, ma questa volta, invece che parlare degli Stati Uniti, quindi dell'America, torniamo in Europa, per la prima volta parliamo dell'Inghilterra. Perché l'Inghilterra in quel periodo, subito dopo gli anni 50, ne ha fatte di tutti i colori.
Di cotte e di crude.
E tu sai che è stato un periodo di grande rivoluzione.
Fermento, grande fermento.
Grande fermento. Però volevo prima di tutto raccontarvi che i ragazzi inglesi, prima di perdere letteralmente la testa per i Beatles, i Rolling Stones, gli Who, i Cream, i Pink Floyd, vuoi che vada avanti per fino a domani mattina? No.
Io anche sì.
No, no. Erano impazziti e amavano scatenarsi ballando lo skiffle.
Perché adesso abbiamo iniziato l'anno nuovo, diciamo parolacce.
Ma vedi che tu non sei attento, ne avevamo già parlato dello skiffle.
Sì, dai, dai, sì, è vero. Vabbè. L'avevo detto anche fuori onda.
Certo. Cos'è lo skiffle? Lo skiffle è un misto di rockabilly, country, blues, pop e jazz. Tradizionale jazz, diciamo caldo, hot jazz,
caldo.
Sì. Tutto questo è impastato di folk britannico, insomma è una miscela, diciamo la verità, più complicata da descrivere che da ascoltare.
Insomma, sì.
dica
no, sono tanti generi insieme,
tutti
mi domando
insieme.
Come riescano a matchare tutti.
Beh, adesso te ne accorgerai. L'inventore indiscusso, diciamo il capostipite di questo genere, si chiama Lonnie Donegan ed era nato, perché purtroppo sono passati molti anni e non c'è più neanche lui, nel 1931 a Glasgow, quindi è scozzese.
Eh sì, e un hooligan.
Lui ha una vocetta nasale, un po' nervosa, ha delle tonalità alte, abbastanza puntute, è un ottimo suonatore di banjo e di chitarra, è un buon arrangiatore dei traditional che vengono riproposti, diciamo, alla sua maniera. E insomma... Però galoppa in maniera incalzante e quasi da togliere il fiato. Lonnie impara tutto alla scuola del jazz di Chris Barber, che è un musicista, direttore d'orchestra dell'epoca, fino ai primi anni 50. Lui impara a suonare il Dixieland, che tu sai che cos'è, giustamente.
No, Dixieland pensavo fosse un posto io.
Sì,
Dixieland.
Vabbè, il blues e il folk dalla radio, ascolta la radio delle forze armate, sì, americane naturalmente, perché era gli anni 40, e per cui lui cresce con le orecchie il Dixieland. Il primo successo lo ottiene nel 1955 addirittura, e da lì che tutti i ragazzi di quell'epoca, i ragazzi tipo i Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Mick Jagger,
ragazzetti qualunque,
suonavano e copiavano Lonnie Donegan come compositore, come esecutore e come cantante. Fantastico per loro.
Ci sta dicendo, prof, che è stato un riferimento per tutti questi personaggi.
Tutti suonavano lo skiffle. Allora, ascoltiamo il primo pezzo, che è una ballata americana,
sì,
cantata da lui meglio dell'originale. Il titolo è The Battle of New Orleans.
Well, this year the story about the Battle of New Orleans, which was fit between the Yankees, of course, and them there English people, in which the British came off rather ignominiously. Means they never done no good, no how, all right? Shut up. Right. Well, In 1814 we took a little trip along with Colonel Packham down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we fought the blooming British in a town in New Orleans. Well, we fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. Well, we fired once more and they began a running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Till we see the British come, there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. Well, we stood beside the cotton bales and never said a thing. Well, we fired our guns and the British kept a coming, and there wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began a running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Take them by surprise if we didn't fire a musket, so we looked him in the eye. Yeah, we stood quite still till we see the faces well. Then we opened up our muskets and we really gave them well. We fired our guns and the British kept a coming, and there wasn't as many as there was a. And when we fired once more, they began a running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Rabbits couldn't go, they ran so fast that the hounds couldn't catch them all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Oh, well, we fired our guns, British kept a coming, and there wasn't as many as there was a while ago. Oh, well, we fired once more, they began a running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, we fired our muskets till the barrels melted down, and we grabbed an alligator and we fought another round. Stuffed his head with cannonballs and pounded his behind. When we touched the powder off, the gator lost his mind. Well, we fired our guns, really skipped a coming, and there wasn't as many as there was a while ago. Fired once more, they began running all down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Well, down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
Era un tipo allegro.
Molto allegro, è un tipo molto allegro, molto particolare. Poi suonavano con la sua band, suonava degli strumenti particolari. C'era un bidone, c'era una,
un bidone,
un washboard, che era quella tavoletta di legno per lavare.
Ah sì?
Sì.
Tipo grattugia.
Sì,
un po',
due cucchiai che usavano, due cucchiai veri per fare un po' di
rumore.
Di rumore. Però seguivano il tempo, cioè era lo skiffle è fatto da strumenti poveri per chi non aveva i soldi per comprarsi gli strumenti veri, e aveva un successo clamoroso. Allora, adesso io avevo messo un altro pezzo in linea, però direi o lo facciamo ascoltare un pezzettino giusto per capire che non fa solo quel genere che avete ascoltato adesso, tipo country un po' marcetta, perché la Band in New Orleans è una canzone scritta prendendo in giro gli inglesi, perché lui, essendo scozzese, si divertiva a cantarla.
Ah, dunque l'ironia che sentiva nel tono della voce,
se,
c'era anche
era quella, anche l'accento è naturalmente scozzese. Sentiamo un pezzettino di Cumberland Gap, proprio per farvi capire che andava anche più veloce quando voleva.
Well, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Well, the Cumberland Gap ain't nowhere 15 miles from Middlesbrough. Cumberland Gap ain't nowhere 15 miles from Middlesbrough. Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Well, I've got a gal 6 feet tall, sleeps in the kitchen with the feet in the hall. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap. Well, two old ladies sitting in the sand, each one wishing that the other was a man. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 15 miles on the Cumberland Gap.
sentite quel basso che bum bum bum, sì, bum, quello lì era un bidone che,
no,
sì, è un bidone con delle corde.
Ma è pazzo scatenato,
è un pazzo scatenato fantastico. Era venuto in Italia negli anni 50 per partecipare a una trasmissione che si chiama Il Musichiere, ma era stato scartato perché aveva degli atteggiamenti che secondo i dirigenti della Rai erano un po' sconvenienti.
Non erano televisivi,
non erano televisivi, non l'hanno accettato. Lui ha avuto un grandissimo successo, tant'è vero che i Beatles, come dicevo, i Rolling Stones e tutti gli altri lo imitavano. Allora, adesso a questo punto passiamo naturalmente ai Beatles. Che cosa mi sai dire dei Beatles? Sentiamo.
Beh, i ragazzi di Liverpool,
sì,
i Magnifici 4, Fab Four,
sì,
che dunque,
quindi i Fabolosi,
i Fabolosi Four, hanno scritto canzoni di riferimento per tutte le generazioni a seguire.
Sì.
E si facevano tanto i bravi ragazzi, ma in realtà erano dei furbetti.
Sì.
Non meno dei Rolling Stones.
Sì, mi dici i nomi dei quattro Beatles.
Paul, George.
No, Paul come?
Paul McCartney. George Harrison.
Sì.
Poi Simon and Garfunkel. No.
Dai, non facciamo figurarci.
No, poi c'è John Lennon. E mi... Che ho detto? John Lennon,
George Harrison.
Chi è che manca? Manca Ringo. Ringo Starr.
Ah, ecco, manca Ringo. Mi sai dire anche le date di nascita?
No.
Va bene, allora te le dico io. John Lennon 1940, Paul McCartney 1942, George Harrison 1943 e il più vecchio era naturalmente, indovina chi? Ringo.
Era il più vecchio Ringo.
Certo, era il più vecchio, era il primo che aveva l'auto. Loro l'hanno scelto perché era il primo che aveva la patente e per cui
solo allora, per quello.
Allora, i Beatles fanno una vita un po' particolare. Naturalmente partono con lo skiffle, come ho detto prima. Poi migliorano, sì, beh, certo, sono
battutacce.
A un certo punto nel 1961 vanno in Germania e vanno a lavorare in un club che è famoso, che tu sai naturalmente come si chiama.
Il Cavern.
No, il Cavern era Liverpool.
Era Liverpool, è vero, sì. E
oggi c'ho ancora la tosse.
Sono i postumi del... in Germania?
Vabbè, finché non me lo dici...
Germania dove? A Berlino?
No, ad Amburgo.
Come si chiamava questo posto?
Non te lo dico.
Rainbow?
No. Allora, cantavano con un cantante abbastanza sconosciuto che si chiama Tony Sheridan e loro facevano gli accompagnatori. Poi rimasero parecchi anni invece ad Amburgo suonando tutte le sere, dormendo in una catapecchia, guadagnando pochissimo.
Dunque è vera questa cosa?
Come vera?
Cioè nel senso, no, ho visto un po' di film così, dunque non è romanzata la cosa, loro hanno fatto la fame musicalmente parlando.
Assolutamente non avevano soldi neanche per uscire dal posto dove suonavano. Allora, però nell'autunno del 61 conoscono Brian Epstein, che è un negoziante di dischi che non ha nessuna esperienza da manager, però lui si innamora di questi ragazzi dal punto di vista musicale e nel 62 li porta in una casa discografica che è la Decca Records per avere il contratto. Quelli della Decca li ascoltano e nello stesso giorno ascoltano un altro gruppo che si chiama Brian Poole and the Tremolos e decidono che erano meglio Brian Poole and the Tremolos e scartano
che
i Beatles
intuito.
Perché dicono che Brian Poole and the Tremolos sono più comodi perché vivono a Londra mentre i Beatles erano a Liverpool, per cui un po' scomodi per metterli sotto contratto.
Ma veramente?
E quel genio che ha deciso questa cosa ancora oggi può immaginare che cosa pensa di se stesso e anche che cosa ne pensa la famiglia di lui. Allora, il primo contratto invece vero e proprio lo ottengono con la Parlophone, grazie naturalmente a Brian Epstein che aveva individuato questa casa discografica e accanto a loro viene messo il più grande, scopriremo nel tempo, però all'epoca il più famoso arrangiatore inglese di musica pop rock, che si chiama George Martin, detto anche nei libri che verranno pubblicati dopo, durante e dopo la, la vita breve dei Beatles,
anche, il, da, lei, anche da lei proprio.
Anche da me, il quinto Beatles, perché se non ci fosse stato lui, gli arrangiamenti come sono venuti fuori,
dunque c'era una grande mente,
c'era una grande mente che suggeriva e produceva ed arrangiava tutto quello che è successo. Allora, primo album, ma prima ancora dell'album, primo singolo in assoluto, Love Me Do.
Love me do.